¿Cómo estáis? Te doy el bienvenido en la rubrica Ogni Momento de Academia Hammers de ogni martedì su YouTube. Yo soy Verónica y hoy te presento el segundo vídeo de un curso completo en Cristalo Práctica. Se trata de un maravilloso regalo de la doctora Laura Gregoldo, fundatrice de la Academia Hammers. Ella es la autrice de este curso y la persona con quien imparerai tanto sul fantástico mundo de cristales. Bene, prima di passare al video, voglio mostrarti tutto ciò che imparerai con questo corso, che è gratuito dall'inizio alla fine del corso. Mano a mano che andremo avanti con la consegna di questi video, avrai nella descrizione, in modo da non saltare i video, il link a ogni video. Ti lascerò il video 1 e il video 2 e il link e così via. Spero ti piaccia molto. Qualsiasi domanda per Laura puoi lasciarla nei commenti. A presto, ciao!
Ciao Veronica, grazie al tuo canale YouTube e ben ritrovata a te. Siamo in questo secondo video che parla di cristalli, parla di cristalloterapia, ma poggia le basi sulla conoscenza doverosa dei cristalli, perché è chiaro che se vogliamo utilizzarli è imprescindibile la loro conoscenza, sapere, come abbiamo visto l'altra volta, come si sono formati, eccetera, e oggi vedremo appunto anche la loro forma, i tagli e via dicendo. E partiamo proprio da un presupposto, cioè i minerali sono affascinanti e sono un arcobaleno proprio di forme e di colori. E lo sappiamo perché se stai seguendo questo video, evidentemente è perché qualcosa ti interessa, anche un po' di più di quello che può essere bello, brutto, prezioso, di natura anche commerciale, eccetera. Ci avvicineremo un po' al nostro approccio, però, di lettura tenso sottile, approfondendo l'argomento della geometria delle forme, perché sono proprio queste la forma, no? A rendere i cristalli, oltre ovviamente alla loro sostanza, ma la forma a renderli così speciali e così utili nelle nostre pratiche tenso sottili, spirituali, evolutive, oltre ad aiutarci a capire come funziona la stessa forma dell'energia. Perché sapete, la nostra Accademia Amors, al di là delle formazioni, eccetera, ma fa anche ricerca, e la ricerca che si fa osservativa, sperimentale, anche su base di conoscenze scientifiche, non semplicemente poggiata così, come per carità, bellissimo. Solo il punto di vista spirituale, piuttosto, ma insomma, poggia sulle basi sul personale, però se abbiamo invece anche delle basi di conoscenze scientifiche che ci accompagnano e la speculazione, il ragionamento, la riflessione è anche qualche cosa di più alto, di più logico, che si allontani, come dicevo nell'altro video. Non sia semplicemente un credere, ma sia un sapere che, sia un aver sperimentato, sia anche conoscere, no? Quindi, per capire come funzionano, come funziona questa forma di energia, perché tutto è energia, anche noi, la nostra sostanza, oramai la fisica delle particelle ben lo sa, siamo energia, una forma di energia. Energia vuol dire tante cose, vuol dire tutto, vuol dire niente, però, senza dubbio, è utile approfondire, no, questo. Quindi partiamo da una legge importantissima in mineralogia che si chiama la legge della costanza dell'angolo dietro. Adesso non è dietro, non entreremo nel dettaglio perché immagino non ve ne interessa niente, ma giusto per citarla perché è veramente importante, specialmente nei nostri territori. Abbiamo già visto. Quindi, come in natura, sia molto difficile trovare cristalli geometricamente proporzionati, cioè li troviamo coerenti con la loro forma, secondo, abbiamo detto l'altra volta, la loro struttura molecolare, però il cristallo perfetto è rarissimo. Pensiamo al brillante, al taglio brillante, alla differenza che c'è tra lo zircone e il brillante. Il zircone è un futuro brillante tra un po' di tempo, ok? Quindi sapere che la geometria può essere più o meno proporzionata, perché proprio come anche vale per ogni essere umano, no, ognuno di noi cresce non in modo regolare e uniforme, e così come per l'umano, anche per il cristallo, Questo causa una serie di ragioni o di impedimenti che ostacolano il regolare sviluppo delle singole facce che portano alla formazione di cristalli sproporzionati. Cioè, attenzione, sia chiaro, sproporzionati, ma non irregolari. Cioè, possiamo avere delle forme non visivamente non proporzionate, però la legge che governa la loro struttura è sempre regolare. Per esempio, partiamo da questa osservazione fatta verso oltre la metà del 1600 da Nicola Stenone, che osservò per primo che le facce adiacenti di un cristallo regolare e uno sproporzionato, non proporzionato, mantenevano costanti i valori angolari. Tali osservazioni, guardate che questo argomento è molto importante perché stiamo dicendo tra le righe che tutto ciò che esiste, pur avendo forme e diciamo proporzioni diverse, ha sempre, sempre, sempre le stesse leggi, le stesse regolarità. Per la fisica questo è noto, magari per le persone comuni che non si occupano di questo un po' meno, quindi lo sottolineo, magari tra voi c'è chi magari è a meno conoscenza di queste cose. Quindi, tornando al nostro, a questa ricerca, queste osservazioni sulla regolarità della conformazione della struttura cristallina, ma così come anche di ogni altra cosa che esiste nell'universo, anche noi umani, furono confermate da Romé de Isle, che è un altro ricercatore verso la fine del 1700, che a seguito di misure angolari eseguite su più cristalli enunciò una legge che è diventata famosissima tuttora, la legge della costanza dell'angolo diedro, di cui appunto parlavo prima. Senza entrare nel merito, ripeto, però vale la pena sapere cosa dice questa legge. La legge stabilisce che gli angoli diedri tra le stesse facce di un cristallo ideale e di uno sproporzionato della stessa specie mineralogica hanno sempre lo stesso valore. Un'altra legge importante che va conosciuta se ci piacciono i cristalli è la legge della razionalità degli indici. Un tal René Just Hauy, verso la fine del 1700, anche lui, a seguito di studi sulle relazioni tra aspetto esterno e la struttura interna dei cristalli, osservò che la calcite romboedrica, un tipo di pietra, ovviamente si sfaldava in piccoli romboedri, cioè in parti avendo la stessa forma del cristallo iniziale. Quindi questo lo fece pensare, no? Da tale osservazione, Hauy dedusse che un cristallo può essere pensato come un composto di tante particelle poliedriche elementari che chiamò molecole integranti, che accostate une alle altre assumono la forma del solido di partenza. Guardate che sono gli albori della chimica e delle conoscenze delle particelle, del mondo delle particelle, no? In seguito lui osservò, sempre Hauy, che la distribuzione delle facce dei vari cristalli presentava delle regolarità controllate dalla forma delle molecole integranti e dal 1800 in poi, intorno al 1800, enunciò appunto questa legge, la legge di razionalità degli indici. Questa legge fondamentale della cristallografia regola la giacitura reciproca delle facce dei cristalli e stabilisce in sintesi che in un determinato cristallo possono coesistere solo e soltanto forme geometriche formate da facce aventi giaciture, quindi ubicazioni compatibili con le possibili combinazioni di simmetria, come dire. Una struttura cubica può stare solo con una cubica, una struttura tetragonale poi produce un cristallo tetragonale e così vengono individuati diciamo, le sette strutture fondamentali che sono quelle cubiche, appunto, tetragonale, monoclino, rombico, esagonale, trigonale e triclino. Voi magari non interessa niente di questa cosa, però ci interessa perché? Perché più avanti, poi studiando la chimica, è venuto fuori che effettivamente queste osservazioni erano reali, erano vere. E poi si è scoperto che a seconda del legame chimico i solidi cristallini si possono classificare in quattro tipologie fondamentali, che sono, adesso non sto a entrare nel dettaglio della chimica che non mi interessa, immagino, però sono i solidi cristallini ionici, i covalenti, i metallici e i molecolari. In ogni caso, quello che a noi interessa, dal punto di vista proprio della, come posso dire, della similitudine che c'è con i solidi platonici, è che queste osservazioni, che sono poi le stesse che riguardano la forma dell'universo e di conseguenza anche la forma, perché c'è una forma nelle strutture sottili, non è vero che non vedendola non c'è. C'è perché è quella che ispira la forma di un cavolo, di un movimento planetario, la forma, il movimento, il processo, il campo che si crea in una pila o piuttosto che in un oggetto qualunque e tanto più appunto in un cristallo. Prendiamo un cristallo con una forma di questo tipo, senza dubbio ha la struttura molecolare coerente con la forma che ha. Ok, con la forma fisica che poi assume, e questa forma è ispirata dalla struttura sottile che a sua volta incanala l'energia e a un certo punto diventa quella che noi comunemente chiamiamo materia. Quindi, come non pensare a questo punto ai famosi cinque solidi platonici? Qui citiamo solo ciò che è utile, ovviamente, considerando quanto i solidi platonici presentano le tre caratteristiche che nessun altro solido in geometria possiede, per questo sono così importanti, no? La prima caratteristica è che sono formati solo da poligoni regolari, cioè triangoli equilateri, quadrati o pentagoni. Non entro anche qui nel dettaglio, comunque l'importante è il tetraedro, l'ottaedro, l'icosaedro, l'esaedro e il dodecaedro. Stiamo parlando di numeri, no? Di strutture, di forme che hanno scusate, un determinato numero di facce e che queste facce corrispondono a quella specifica forma. Occorre fare una anche considerazione, e cioè che tutte queste forme, il tetraedro, il cubo, l'ottaedro, via dicendo, sono uguali tra loro e anche gli angoli, cioè gli angoli solidi racchiusi tra tre o più lati. Quindi stiamo dicendo che sono forme che non semplicemente sono conosciute adesso perché esiste la chimica, esiste la mineralogia, eccetera, ma perché da sempre l'essere umano è riuscito a riconoscere nei cristalli le leggi che governano l'intero universo. Quindi lasciamo andare Pitagora e tocchiamo solo una assimilazione platonica, no? Che diciamo poi Empedocle è un altro autore, insomma poi sono argomenti molto belli, molto importanti, ma immagino non tutti forse ne sono a conoscenza, e va detto che poi ci conducono alla ispirazione all'osservazione di quelli che sono gli elementi fondamentali per la nostra cultura occidentale, che sono terra, acqua, aria e fuoco. E questi elementi che poi sono stati assimilati alle forme, alle geometrie cosiddette platoniche. Tant'è che, per esempio, non so, la terra è legata allo stabile cubo, ecco perché poi ci sono i simboli, anche simboli alchemici che hanno alcuni casi riferimenti a questo, no? Quindi la terra, qualche cosa di stabile, di strutturato, ti dà l'idea del cubo, il fuoco che è penetrante, no? Il tetraedro, per esempio, l'aria che è mobile, beh, è stata assimilata alla forma dell'ottaedro, l'acqua che è stata ispirata allo sfaccettato icosaedro e infine il dodecaedro che è il simbolo dell'universo. Ecco che, giusto, questo l'abbiamo passato proprio, ci perdoneranno questi grandissimi autori, perché abbiamo veramente soltanto toccato molto vagamente queste diciamo, speculazioni spirituali e non solo scientifiche dell'epoca che avrebbero bisogno di vite, vite, vite di studio. In ogni caso, tornando ai nostri minerali nella loro accezione scientifica, van detto, si sono divisi in varie branche. Una di queste, abbiamo visto nell'altro video, è la gemmologia, che è appunto una branca della mineralogia, che è quella che ci interessa. Ci stiamo, adesso fra poco ci avviciniamo proprio anche al perché di questo video, di questi video, il perché è importante avere le conoscenze anche scientifiche. Va detto, la gemmologia è una branca della mineralogia che ha come oggetto il materiale gemmologico, tra cui figurano anche le pietre preziose, il quale viene identificato e classificato attraverso lo studio, della sua origine, formazione, caratteristiche chimiche, fisiche, proprietà ottiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ma cos'è una gemma? Il termine gemma o pietra preziosa nel linguaggio comune indica, un cristallo che viene tagliato e lucidato per essere usato in gioielleria o per altri motivi. Esso è proveniente da un minerale più o meno raro o da materiale organico, l'abbiamo visto l'altra volta. E a questo materiale gemmologico appartengono, come abbiamo già detto, in un ripassino, circa 4.000 tipi di pietre conosciuti, ma solo 150, tra cui circa una settantina, hanno le caratteristiche per essere considerati gemme ad uso gioielliero. Ok? Quindi affinché una gemma sia ritenuta di valore gemmologico, deve possedere 5 qualità: la bellezza, la rarità, la durevolezza, la moda e la trasportabilità. E queste caratteristiche, se ci pensate, sono molto sensibili agli ambienti socioculturali in cui vengono utilizzate e considerate preziose queste pietre. Pensate alla bellezza: la bellezza in sé è qualcosa di variabile, la rarità, senza dubbio, è un dato di fatto, però magari se abitiamo, non lo so, in Congo dove ci sono determinate pietre, piuttosto che in Russia, negli Urali dove ce ne sono altre, ecco che il concetto di rarità può variare. Vero è che al di là di questo va detto, comunque era giusto un punto di vista, comunque va detto che un'altra cosa è che tante persone confondono le pietre dure con le gemme. Invece la pietra dura è un termine usato per indicare una tecnica di taglio e di composizione di pietre allo scopo di creare delle immagini, quindi è una tecnica romana molto antica. Inoltre, qual è la differenza tra pietre preziose e pietre semipreziose? Sembra che si tratti del valore commerciale, no? E quindi le pietre preziose varrebbero di più, ma non è sempre così, perché il termine pietre preziosa comunemente usato in realtà ha poco significato, perché se è vero che il diamante è generalmente la pietra più costosa in termini economici, va detto che ci sono per esempio pietre semipreziose come l'ambra, per esempio, ecco qui, che costano molto più di altre pietre definite preziose. Poi c'è anche l'ambra che costa un po' meno, no? Però va detto questo perché tante volte ci sono proprio pezzi d'ambra che hanno particolari forme, sono stati ritrovati in determinati luoghi, eccetera, che possono essere anche più costose di altre pietre definite costose. Un altro argomento interessante, sempre nell'ambito della conoscenza delle pietre, sono le gemme sintetiche. Oggi ce ne sono tantissime, ma veramente non direi quasi tutte, ma quasi sono sintetiche. Quindi, se inizialmente tutti i minerali erano di origine naturale, grazie a nuove scoperte e tecnologie e sofisticazioni non è più così. I primi sintetici sono in circolazione dal 1800. Quindi, se avete delle pietre preziose in casa, dei monili, che sono più antichi del 1800, potete essere sicuri che siano naturali. Se invece sono successivi, come è plausibile che sia, lì va fatta una verifica per capire se sono o no artificiali. Quindi, nonostante si siano maggiormente introdotti nel mercato a partire dalla prima metà del Novecento, ok? Quindi ci sono gemme che sono identiche alla loro controparte naturale, hanno le stesse proprietà fisiche, chimiche, ottiche, con l'unica differenza che sono state realizzate dall'uomo. Quindi, idealmente, quando una pietra è veramente troppo, troppo, troppo perfetta, può essere che sia artificiale. Va detto che comunque che la sua conformazione fisica struttura è quella, quindi per noi che utilizziamo le pietre per un, diciamo, un uso ispirazionale, è bene, sarebbe meglio magari avere piuttosto una pietra più piccolina ma naturale. Ma ciononostante è possibile comunque ispirarsi anche con le pietre che non sono autentiche. Per esempio, non so, per fare un esempio, no? Il diamante sintetico è identico alla sua controparte naturale, il rubino sintetico è un bel rosso acceso, lo smeraldo sintetico si riconosce anche per la trasparenza e la purezza, mentre nel caso della loro controparte naturali hanno dei piccoli difetti che invece gli danno addirittura un valore maggiore se confrontati con una loro controparte artificiale. Ci sono poi gemme che sono state prodotte dall'uomo ma non hanno una controparte naturale, per cui c'è proprio la struttura chimica che non corrisponde a quella di nessun minerale che esiste in natura, cioè quindi pietre artificiali ma proprio che in natura non esistono. Quindi sono prodotti come per esempio la zirconia cubica o altre pietre simulanti che simulano cioè il diamante. Interessante anche il trattamento termico su una particella di zaffiri. Si può notare come, per esempio, della cosiddetta cottura, il colore delle gemme diventa molto più intenso. Quindi, no, non cotte, sono di un azzurro quasi acquamarina, color cielo, e scaldate e cotte diventano azzurro, l'azzurro quasi indaco, no? Vi sono poi pietre composite che sono costituite da gemme di origine naturale. O meno, sono state create assemblando due, sono doppiette o triplette, quindi parti di materiale gemmologico identico, oppure differente, quindi sembrano strati, sono strutture molto particolari. Ora, chiudiamo questo secondo video, il terzo ovviamente sarà dedicato alla parte, diciamo, più pratica, più tecnica sull'uso, anche per il diciamo, nostro utilizzo anche di tutti i giorni per aiutarci anche a migliorare il nostro umore, a fare i nostri percorsi evolutivi in chi è in uno stato di coscienza, diciamo, desideroso di conoscersi di più e di procedere verso la propria via. Ora ti chiedo in questo momento di respirare profondamente, lentamente, di immaginare che davanti a te ci sia un cristallo immaginare semplicemente il primo cristallo che ti viene in mente, quel cristallo, magari cercalo se possibile, se puoi, cercalo perché ti sta chiamando, oppure semplicemente connettiti e permettiti di lasciarti ispirare dal suo campo, dalla sua saggezza, dalla sua bellezza. E con questo ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie.